Modem.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer ZIP-Spezial an diesem hochspannenden Wahlabend, der die politische Landkarte in Österreich und die Zusammensetzung des Nationalrates völlig verändert hat.
In Austria il Partito Popolare del 31enne Sebastian Kurz ha vinto le elezioni legislative.
Also ich habe mir bei Gott nicht mehr erhofft, sondern ganz im Gegenteil, ich habe mir dieses Ergebnis so nicht erwartet.
S'il est désigné, il l'a promis, il appliquera un programme ferme en matière d'immigration, thème qui s'est imposé dans la campagne électorale.
Oggi vi prometto che combatterò con tutte le mie forze e il mio impegno per cambiare il paese e vi invito a percorrere questa strada assieme a noi. C'è molto da fare, l'Austria ha bisogno di un nuovo stile politico.
Politischen Stil in diesem Land zu etablieren.
E sullo sfondo della marcia di Radetzky di Johann Strauss padre, il nuovo volto dell'Austria politica uscito dalle elezioni anticipate di ieri. Buongiorno dalla redazione di Modem, Franco Cristini al microfono. La nostra copertina è stata curata da Andrea Netzer, oggi anche alla regia del programma. Dunque, sguardo sull'Austria e su quello che ne è e che ne sarà di questo nostro vicino di casa, l'Austria in cui il conservatore cristiano Sebastian Kurz è uscito vincitore dalla tornata elettorale che lui stesso ha voluto provocare. L'Austria ora con la prospettiva di avere il capo di governo più giovane al mondo e forse una coalizione in cui tornerà l'estrema destra. L'Austria, paese che sta molto bene economicamente ma dove il corso politico è stato segnato dalle paure identitarie della gente, dalla questione migranti, dalla questione Islam. L'Austria forse è destinata ora ad allontanarsi un po' da Bruxelles, anche se certo di separazione nessuno a parte l'estrema destra vuole parlare. E l'Austria, teatro anch'essa, come altri paesi quest'anno, di un momento di grande difficoltà per la socialdemocrazia europea. Noi di tutto questo cercheremo di discutere un po' con i nostri ospiti, che introduco e saluto. Con noi oggi Thomas Paggini, inviato RSI in Austria, a Vienna, Gianluca Wallisch, giornalista dello Standard, è un esperto anche di politica estera, e poi da Budapest in Ungheria Stefano Bottoni, ricercatore presso l'Istituto di Storia dell'Accademia Ungherese delle Scienze. Allora, Thomas Paggini, cominciamo da te. I risultati, lo sappiamo, non sono ancora definitivi, ma lo si può dire. Sebastian Kurz ha vinto ieri la sua scommessa. La vittoria è forse meno netta del previsto, ma a 31 anni diventa verosimilmente il nuovo cancelliere.
Sì, diciamo che ha pagato la sua commessa, è una vittoria nettissima, ha guadagnato appunto secondo le proiezioni 7,6 punti percentuali. Ricordiamo anche da dove partiva da una ÖVP che ancora 6 mesi fa, prima che la prendesse in mano con un vero e proprio out al partito, veniva data come moribonda. Si parlava lo scorso anno, prima delle elezioni presidenziali, di scomparso, di grave difficoltà dei partiti storici, tant'è che i due candidati presidenti erano un verde, Van der Bellen, che poi ha vinto, e un esponente del Partito della Libertà della destra, quindi Norbert Hofer. Ecco, in 6 mesi Sebastian Kurz ha completamente ridipinto il partito, ridipinto anche letteralmente, nel senso che il colore nero ufficiale dell'ÖVP è diventato un turchese, ha imposto una linea precisa, ha imposto anche tutta una serie di tematiche prese in prestito dalla FPÖ rispetto ai temi legati alla migrazione, alle insicurezze nel paese. E lui, forte anche dei sondaggi che davano una grande popolarità all'interno della popolazione, ha portato avanti la campagna elettorale appunto con lo slogan del cambiamento, che ha pagato.
Sì, lo slogan del cambiamento, ne parleremo. Gianluca Wallisch, un percorso sicuramente impressionante, quello di questo, diciamo, giovanotto della politica. Sui giornali oggi, come ieri o l'altro ieri, leggo un percorso costruito tutto cavalcando le paure degli austriaci.
Assolutamente sì, buongiorno da Vienna, da parte mia.
Diciamo che Sebastian Kurz è stato scoperto come talento politico già un paio di anni fa, infatti dal 2013 che è diventato anche ministro degli esteri e prima era sottosegretario per l'integrazione politica in Austria. Vuol dire che questo partito ha veramente avuto tanta fiducia in questo Sebastian Kurz, che si è veramente preparato in modo molto dettagliato e molto professionale, anche molto intelligente a questa svolta, che abbiamo visto il risultato ieri sera. Sicuramente non è stato un caso, c'era da aspettarselo che lui avrebbe fatto strada già tanti anni fa, però in questa misura veramente un po' è stata anche una sorpresa per noi tutti qui in Austria.
Mm-hmm. Thomas Pagini, che dire degli altri partiti? La destra nazionalista esce anch'essa, si può dire, vincente, potrebbe tornare al governo, poi ci sono i perdenti, i Verdi, vittima della loro scissione, ma soprattutto i socialdemocratici. Tutto sommato il partito del cancelliere uscente, Christian Kern, ha tenuto, però perde il potere e lo riteneva da tempo.
Sì, ha tenuto e deve ringraziare Vienna, probabilmente si è tenuto, dove grazie alla forte campagna elettorale del sindaco i socialdemocratici sono riusciti a guadagnare qualche punto e quindi influenzando anche il risultato nazionale. Deteneva il potere da tempo, oltre agli ultimi 10 anni di grande coalizione, anche dagli anni 70 quasi ininterrottamente, fatta eccezione per la parentesi Schüssel. È un partito che sicuramente è in crisi di identità per quanto riguarda, questo a prescindere dal risultato, per quanto riguarda i temi che in parte si è visto scippare a destra dalla FPÖ, per quanto riguarda la difesa dei lavoratori e tutta un'altra serie di questioni sociali, anche proprio per quanto riguarda il rapporto con il governo, tant'è che questo risultato e questo secondo posto ora sta già scatenando una serie di dibattiti interni al partito tra chi vuole l'opposizione proprio per riformarsi e chi invece, citando l'ex leader socialdemocratico tedesco Münter Fering, dice l'opposizione fa schifo.
Ecco, concentriamoci magari un po' sulla socialdemocrazia, poi torneremo sulla figura del nuovo, insomma del probabile futuro cancelliere. Stefano Bottoni, negli ultimi 50 anni, Pagini ce lo ha ricordato, è successo solo due volte che un candidato non socialdemocratico vincesse l'elezione. Cosa dobbiamo dire oggi? Che possiamo parlare della fine di un'epoca per la socialdemocrazia, o farlo sarebbe esagerato? Siamo o non siamo a un momento di svolta per questo partito in questo paese?
Ma io credo che siamo a un momento di svolta non soltanto per questo partito e non soltanto in Austria, cioè se noi guardiamo con occhio un po' diacronico i risultati di quest'anno, per esempio in Germania, in Francia, in Olanda, in altri paesi, vediamo più o meno le stesse difficoltà, vediamo risultati simili. Di fronte a questi risultati quello austriaco non è neanche così negativo. Certo, ricordiamo, guardavo ieri sera le serie storiche delle elezioni austriache, questo partito negli anni 70, primi anni 80, prendeva il 47-50% del voto popolare, la SPÖ, cioè era veramente un partito maggioritario di fatto. Ecco, rispetto a questo il 26-27% è una percentuale molto negativa. Per quanto riguarda le coalizioni, io credo che alla fine la loro scelta sarà di andare all'opposizione, ed è una scelta che credo sia legata alla scelta che hanno appena fatto i socialdemocratici tedeschi, che hanno perso le elezioni pur mantenendo uno zoccolo duro importante, e in questi casi anche da un punto di vista psicologico, di tattica politica, è preferibile andare all'opposizione intanto ricostruirsi. Questo tipo di coalizioni tra centrodestra e centrosinistra, egemonizzate da partiti di centrodestra, obiettivamente sfavoriscono i partiti di sinistra, cioè i partiti di sinistra proseguono semplicemente la loro erosione elettorale, un'erosione elettorale iniziata 15, 20, 25 anni fa e che appunto, come vediamo in alcuni casi, io parlo in questo momento dall'Ungheria, quindi dal vicino orientale dell'Austria, ecco, la sinistra ungherese questo processo drammatico l'ha già vissuto una decina d'anni fa e quindi da molti punti di vista l'Ungheria ha anticipato, è diventato una specie di laboratorio, ha anticipato poi molti dei trend che vediamo anche in altri paesi europei.
Ecco, la socialdemocrazia che quest'anno ha perso anche in Austria, come in Olanda, Francia, Germania, tutto sommato anche in Inghilterra, In Austria, l'abbiamo detto, la sconfitta non è un tracollo, ma la crisi della socialdemocrazia europea si conferma tutta. Quale il suo problema? Lo abbiamo chiesto poco fa anche a Marc Lazar, professore di storia e sociologia politica a Sciences Po a Parigi, e alla Louis di Roma. Propongo di ascoltare che cosa ci ha detto, poi ricominciamo la discussione.
No, è vero, cioè in tutti i paesi europei la socialdemocrazia perde l'elezione e questo è un tratto, un elemento capitale per la socialdemocrazia, perché a volte perde in paesi dove la disoccupazione è per esempio alta. Nel caso austriaco non è il caso, cioè la disoccupazione è bassa, quindi significa che non c'è solo una spiegazione socio-economica. Bisogna per la socialdemocrazia trovare la soluzione alla crisi sociale, economica, politica e culturale. Adesso dipende veramente dei leader della socialdemocrazia, hanno bisogno di cercare di capire esattamente qual è la situazione e trovare soluzioni, perché per il momento invece cresce i diversi movimenti populisti, per esempio. Tutto è da ripensare e molto rapidamente per la socialdemocrazia, per una ragione semplice, perché 10 anni fa o 15 anni fa il comunismo è quasi morto nell'Europa occidentale e forse adesso sarebbe il tempo della socialdemocrazia.
Marc Lazar in Austria. Ieri ha vinto un giovane 31enne, membro sì di un vecchio partito conservatore, ma comunque estremamente giovane. Voi in Francia avete vissuto recentemente il fenomeno Macron, il rinnovamento politico che passa dal cambio di generazione. Fin dove possiamo spingere le analogie e quali invece le differenze?
Le analogie ci sono, è vero, sono due giovani, sono due persone che hanno molto personalizzato la loro campagna elettorale, e poi è un terzo elemento comune, il fatto che si presentano come elementi di rinnovamento per rispondere all'aspirazione di un grande cambiamento, e l'elemento generazionale fa parte di questa proposta politica. Noi siamo giovani e vogliamo cambiare. Poi dopo le differenze sono enormi. Macron non aveva il suo partito, ha creato il suo partito, invece Sebastian Kurz era all'interno del partito conservatore e ha cercato e sta cercando di personalizzarlo. Questa è una differenza importante. Poi soprattutto il contenuto. Kurz è uno di centrodestra che è disponibile a un'alleanza con l'estrema destra, è uno che ha fatto una campagna anti-migranti e quasi anti-europea, invece esattamente l'opposto per Emmanuel Macron. Quindi le differenze di contenuto sono fondamentali tra i due, e forse sarà un problema a livello europeo tra i due, cioè il presidente francese e il futuro presidente consiglio Sebastian Kurz.
Ecco, lei lo ha accennato, il problema possibile a livello europeo, in effetti la destra nazionalista potrebbe tornare al potere in Austria, ve la porterebbe appunto un cancelliere che non lo nasconde, con l'Ungheria, la Polonia, altri paesi dell'Europa centro-orientale, del cosiddetto gruppo di Visegrad, condivide la critica alla politica migratoria dell'Unione Europea. Allora cosa rischia di cambiare per Bruxelles?
C'è una cosa che invece è cambiata in confronto di quello che è successo nel 1999, quando il Partito Liberale, cioè il partito dell'estrema destra, era arrivato al potere in una coalizione del quale c'è stato un boycott del resto dell'Europa. Questa volta è impossibile, perché appunto, come l'ha appena detto lei, abbiamo situazioni più o meno comparabili in Ungheria e in Polonia, quindi non ci sarà una politica, diciamo, di esclusione tra virgolette, di sanzioni contro l'Austria. Invece quello che cambia è l'equilibrio all'interno dell'Unione Europea, e mette in difficoltà per esempio il presidente Macron e il suo tentativo di rinnovare, di rilanciare l'Europa, di fare un'Europa più attraente, un'Europa che protegge. È vero che i migranti hanno pesato molto in questa campagna elettorale austriaca, quindi secondo me abbiamo davanti a noi una nuova situazione molto tesa in Europa. Con la Catalogna sono due grossi problemi e per il momento non vediamo la risposta europea, e questo è molto preoccupante per i pro-europeisti che rimangono forti in Europa malgrado la pressione appunto dei eurocetici.
Così il politologo Marc Lazar. Stefano Bottoni, ricominciamo da lei. Non sappiamo ancora quale sarà la coalizione che terrà le redini del governo austriaco, anche se lei ci ha già fatto capire come la immagina. Resta che la prospettiva di una Vienna che si allontana da Bruxelles e si avvicina a Budapest, Varsavia, agli altri paesi del gruppo di Visegrad, c'è tutta. Che cosa ne possiamo, che cosa ne dobbiamo dire?
Ma io credo che la coalizione, il gruppo che viene definito appunto dei paesi di Visegrad, sia in realtà una coalizione a geometria molto variabile. ci sono quattro paesi, ci sono altri come per esempio la Slovenia, la Croazia, su alcuni temi la Romania, che possono gravitare in alcune situazioni attorno a questi paesi che oggi definiamo populisti o euroscettici, e l'Austria magari su alcuni temi, per esempio sul tema delle quote obbligatorie di rilocazione dei migranti, ecco, su questo tema l'Austria probabilmente farà una battaglia securitaria molto simile a quella già avviata dall'Ungheria, dalla Slovacchia, eccetera. Però io credo che invece ci sono degli altri temi molto importanti. Il tema più importante è quello sicuramente economico. L'Austria ha grandi multinazionali molto attive in Europa centro-orientale e nei Balcani, e su questo l'Austria fa una politica tipica di un grande, piccolo, grande paese economico dell'Europa occidentale. Quindi bassi salari, competizione, tutta a favore naturalmente dei paesi forti, dei paesi del centro, scarsa presenza di sindacati, eccetera, eccetera. Quindi dal punto di vista sociale, gli interessi di questo paese, cioè dell'Austria e dei paesi del gruppo di Visegrad, sono opposti. Oggi il grande tema nel paese da cui vi sto per esempio parlando, in Ungheria, è lo squilibrio salariale. I salari sono molto bassi, in Ungheria la produttività è 2/3 di quella austriaca, i salari sono meno di 1/3. C'è un gap che non si è allargato in realtà, ma non si è neppure ridotto. Ecco, su questo obiettivamente gli interessi dei vecchi e dei nuovi paesi dell'Unione Europea sono comunque incompatibili. Quindi io vedo la possibilità di una di alleanze temporanee, e sono sicuro che Viktor Orban e il suo governo siano molto contenti di questo risultato elettorale, così come di quello tedesco per esempio, cioè rafforza le loro posizioni securitarie, identitarie, indebolisce l'idea di un superstato europeo a breve periodo. Però in realtà, se guardiamo le grandi tematiche economiche, sociali di fondo legate alla globalizzazione, io continuo a vedere una grande differenza di interessi, legittimi di interessi legati alla logica dello Stato nazionale, tra i paesi dell'est e i paesi dell'ovest.
Ok, quindi d'accordo su alcuni punti, ma non certo su tutti. Gianluca Wallis, su questi aspetti che cosa possiamo dire? Sebastian Kurz resta un conservatore, il gruppo dei conservatori cristiani europei ha già iniziato a fare pressione, all'Austria si chiede magari in sostanza di essere una testa di ponte dell'Unione Europea nell'Europa centro-orientale, non il contrario, come finirà?
Ma direi che è tutto da vedere. Per adesso abbiamo una coalizione molto probabile con il partito di estrema destra FPÖ, che per tanti anni voleva anche uscire dall'Unione Europea. Si parlava anche l'anno scorso, dopo il voto del Brexit britannico, anche di una possibilità exit, cioè del exit di Österreich. Invece Heinz Christian Strache poi ha assicurato di non avere intenzione di uscire dall'Unione Europea, però ha detto che deve essere sempre legittimo di criticare l'Unione Europea. Vuol dire che lui si è schierato pro Unione Europea, però con criticismi giusti secondo lui. Vuol dire che incontreremo un governo che sarà pro-europeo, però con riservazioni almeno da parte dell'estrema destra. Sebastian Kurz, come lo diceva anche già Thomas Pagini in un modo molto molto esatto, cercherà delle alleanze temporanee, anche tematiche, secondo gli interessi dell'Austria. Sebastian Kurz, che ha sempre detto di essere un uomo del cambiamento, di nuove idee, di nuovi concetti, magari veramente vuole uscire dalla trincea del partito politico e andare sul campo dove si trovano delle alleanze non comuni finora.
Ma dobbiamo immaginare per esempio delle tensioni come quelle a cui accennava prima Bottoni nell'ambito della politica europea, intendo, tra per esempio le ragioni diciamo migratorie, identitarie e le ragioni economiche?
Probabilmente sì. Uno slogan di Sebastian Kurz è stato molto vicente, dicendo zero immigrazione illegale e anche zero immigrazione, e questo è stato veramente uno slogan molto strano all'inizio, zero immigrazione nel sistema sociale austriaco. Vuol dire che Sebastian Kurz non favorisce gente che arriva in Austria, che praticamente ha dei vantaggi del sistema sociale austriaco senza avere pagato prima di aver contribuito prima in questo sistema sociale. Parliamo qui di aiuti diversi per disoccupati e così via, il sistema sociale. Qui ci sarà sicuramente un vento più gelido rispetto al passato. Per quanto riguarda adesso le questioni economiche anche in Europa, io non credo che Sebastian Kurz sia una persona veramente orientata verso l'est. La sua amicizia, per così dire, con Viktor Orban oppure anche altri esponenti dei paesi Visegrad sono delle alleanze che servono a lui e al suo concetto di mettere l'Austria in un punto cardinale, in un punto importante europeo. Sebastian Kurz ha capito che l'Austria è un piccolo paese che però ha uno spessore politico molto più importante rispetto alla piccola misura del paese.
Uno spessore anche storicamente. È appunto anche legato sicuramente alla sua storia. Quale coalizione ora al governo in Austria? Quali prospettive dopo le elezioni di ieri per l'Austria? Si diceva, Thomas Pagini, ricominciamo da te. Kurz, lo abbiamo detto, promette il cambiamento. Beh, allora la domanda è: che cosa bisogna cambiare in un paese considerato da tutti oggi un successo economico e nel quale, lo abbiamo detto, la campagna preelettorale è stata dominata soprattutto da un tema, quello dei timori identitari. Allora, quali le sfide di domani per quello che sarà il nuovo governo? Kurz ieri sera ha detto che bisogna cambiare il modo di fare politica.
Sì, mi riallaccio al successo economico, un successo economico che però evidentemente non raggiunge tutti. Ricordiamo che ancora alla fine dello scorso anno il tasso di disoccupazione era più alto rispetto a ora, era vicino e anche quello del divario sociale è stato uno dei temi sentiti, ha scatenato poi tutto il dibattito che ricordava Gianluca Vallisch sugli aiuti sociali, sull'erosione dello Stato sociale, sui salari che non bastano e eccetera eccetera. Il cambiamento promesso da Kurz prima di tutto è politico, lo abbiamo sentito, di stile e gioco forza. Del resto dopo 10 anni di grande coalizione, una grande coalizione comunque divisa, litigiosa soprattutto negli ultimi tempi con accordi che all'interno della base poco si capivano. E vedremo poi alla prova dei fatti le proposte concrete in termini di rapporti con l'Unione Europea che si citavano prima. Per esempio Kurz ha rivendicato per tutta la campagna elettorale di aver svolto un ruolo forte da ministro degli esteri, ha detto più volte insomma di essere stato corresponsabile della chiusura della rotta balcanica, facendo anche sorridere alcuni dei suoi oppositori. Per lui appunto la sfida ora è vedere, è mettere in atto queste promesse di cambiamento, perché l'elettorato lo ha premiato proprio in base a questo, lo ha premiato perché appunto è giovane ma è un politico conosciuto da tanti anni, ma ora bisogna vedere alla prova dei fatti. Per adesso non ha ancora esposto le proprie carte, ieri nei dibattiti televisivi appunto non ha detto, ha detto che parlerà con tutti e non ha escluso nessuna possibilità, ma poi bisognerà vedere concretamente quando si parlerà di poltrone, di accordi, di programmi come andrà avanti.
Stefano Bottoni, in Austria oramai da alcuni anni dalle urne esce questa sfiducia della gente nei confronti di quella che possiamo chiamare una partitocrazia e anche della corruzione presente a questo livello. Ecco, in questa sfiducia si inserisce questo discorso di cambiare il modo di fare politica portato avanti da Kurz. Ma questo voto cambia davvero qualcosa al riguardo? Tutto sommato non cambia poi neanche tanto, visto che a vincere sono comunque i conservatori, anche se è vero, dei conservatori rinnovati, e visto anche che tutto sommato per i socialdemocratici c'è stata sconfitta, ma lo abbiamo detto, non c'è stata batosta.
Sì, è sicuramente vero. Io credo che questo voto rappresenti un cambiamento molto minore di quello scioccante del 1999, che poi provocò tutte quelle reazioni internazionali. Quello fu un vero così segnale d'allarme generale. Questo voto piuttosto conferma un trend, perché FPÖ si rafforza
però comunque resta intorno al 25-26-27%, cioè ha un po' meno di un terzo, rappresenta un po' meno di un terzo dell'elettorato, e i due grandi partiti, non dimentichiamoci che questi due partiti dominano più o meno insieme la vita politica di questo paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, senza nessuna interruzione, ormai un caso praticamente unico in Europa. Ecco, questi due partiti formano ancora oggi un blocco sociale che interessa un buon 60% dell'elettorato.
Ma che dire allora oggi di questa
dell'80, per cui è una buona copertura in realtà, cioè questo paese io credo che dia segni da questo punto di vista di una tenuta democratica, nel senso che se i partiti, anche tradizionali, sono in grado di rimodellarsi, sono in grado di cambiarsi, non verranno spazzati via dall'insoddisfazione dell'elettorato rispetto ad alcuni temi. Ecco, questa forse può essere la lezione per partiti come, non so, i socialisti francesi o la socialdemocrazia olandese, che ha preso questa batosta terribile alle elezioni arrivando credo al 6-7%, cioè al minimo storico, ma anche in termini veramente percentuali. Ecco, la batosta è questa: la SPÖ ha provato, anche se all'ultimo momento con la nomina di Kern a cancelliere, ha provato a riprofilarsi rispetto alle proprie posizioni, per esempio assunte durante la crisi migratoria del 2015. Quindi io credo che la situazione da questo punto di vista sia molto fluida, e non credo che si vada ineluttabilmente verso un dominio di partiti di destra o addirittura di estrema destra. Io credo che una parte dell'elettorato, che oggi, senza alcuna sorpresa, anche a Vienna, SPÖ ha preso intorno al 20% anche nella capitale, per cui ha ottenuto un discreto risultato anche lì, però una parte di questo elettorato non è originariamente un elettorato ideologicamente di destra radicale, semplicemente per alcune tematiche ha trovato una convergenza. Se i partiti tradizionali gli garantiranno un'offerta, gli garantiranno una prospettiva di azione politica più consona, probabilmente una parte dell'elettorato tornerà poi a votarli. Se invece questo non accadrà, allora questi trend probabilmente si rafforzeranno.
Gianluca Vallis, ecco, parliamo un po' del partito del quale non abbiamo ancora parlato, questa Freiheitliche Partei Österreich, il partito della libertà austriaco. La prospettiva, lo abbiamo detto, è quella di una coalizione tra conservatori e questa destra nazionalista. Che dire oggi di questo partito in Austria, che anche ha avuto quasi la possibilità di avere un suo membro alla presidenza del paese? È un partito oramai completamente sdoganato, il neonazismo iniziale appartiene al passato, quanto per esempio la sua politica, le sue politiche possiamo compararle alle politiche patriottiche di un UDC in Svizzera?
Io direi di... Si deve continuare a fare attenzione rispetto alla SPÖ. La SPÖ ha fatto una campagna elettorale molto molto riuscita, molto intelligente. Loro si sono tenuti indietro perché, come ben sapete, c'era una campagna elettorale catastrofica per la SPÖ, socialdemocratici, anche la ÖVP. Qui abbiamo avuto delle battaglie retoriche e anche altre, che veramente la mossa intelligente era tenersi in disparte, di non fare parte di queste querele, di queste litigate. Questo la SPÖ l'ha fatto benissimo questa volta. Altre volte è sempre stato la SPÖ di Heinz Christian Strache di essere il partito più aggressivo. Questa volta è stato un partito mite. Loro praticamente hanno cercato di tenersi in disparte, di far finta di essere la forza ragionevole e intelligente di questa Austria in questo momento. Ecco, questa è stata la campagna elettorale, però credo che come elettorato siamo sempre lì, che c'è una fascia di elettori di estrema destra che continueranno sempre a votare per l'SPÖ, e vuol dire che il successo di questo partito non è soltanto il ragionamento intelligente di questa campagna elettorale, ma anche praticamente gli elettori, quelli vecchi di estrema destra, sono sempre qui e voteranno sempre, continueranno sempre a votare per le SPÖ. Perciò diciamo che è un po' Una volpe in manto di una capra, come si direbbe qui in Austria, un wolf im Schafspelz.
Ecco, Thomas Pagini, chiudiamo con te una parola su un ultimo partito, del quale non abbiamo parlato neanche di questo, i Verdi che da oggi in Austria hanno un loro rappresentante a capo dello Stato, il presidente Alexander Van der Bellen, ma rischiano di non avere più nessuno in Parlamento, questo soprattutto a causa di una scissione interna, tra l'altro motivata anch'essa dall'antipolitica.
Sì, è esatto, tant'è che oggi si parla di vittoria di Pirro dei Verdi.
Abbiamo perso la linea proprio ora con Thomas Pagini. Thomas Pagini, mi senti? No. Allora, provo a girare la domanda a Gianluca Wallis. Gianluca Wallis, ci può dire qualcosa lei dei Verdi oggi in Austria?
Ecco, i Verdi come prima reazione si sono fatti vedere certamente molto tristi. Hanno detto dobbiamo analizzare bene il nostro risultato e soltanto fra un paio di giorni o settimane potremo sviluppare delle nuove strategie. Secondo me questa risposta è stata sbagliata, perché perdere 2/3 dell'elettorato con una scissione o senza scissione di partito è veramente una catastrofe, non solo piccola ma grandissima. I Verdi adesso stanno al 3,9%, dobbiamo aspettare giovedì finché ci sono tutti i voti in corrispondenza, magari riescono a superare questa soglia del 4% e entreranno di nuovo nel Nationalrat. Però anche se ce la fanno, vuol dire che sono stati proprio distrutti in un modo mai visto prima nella storia austriaca, dopo 30 anni. E soprattutto dopo il risultato record di 12-13% solo 4 anni fa, adesso sono caduti al 4%, qui veramente abbiamo avuto un grosso problema per il Partito dei Verdi. Non è un segreto che l'elettorato verde in gran parte è andato a finire nella SPÖ per praticamente cercare di dare un contrappeso al voto positivo che avrebbe avuto la ÖVP e la FPÖ. Vuol dire che i Verdi magari dovranno fare opposizione al di fuori del Parlamento, sono sempre presenti nei comuni, nelle regioni, lì sono anche delle forze notevoli, sono abbastanza confidente che fra 4-5 anni, quando si ritornerà al voto, rientreranno nel Parlamento austriaco, anche se questa volta non ce la faranno.
D'accordo, il futuro dell'Austria ne parleremo magari ancora quando l'Austria avrà effettivamente il suo nuovo governo. Per ora ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio anche gli ascoltatori che hanno voluto seguirci. Modem torna domani.